Ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Fausto Paravidino legge Ho servito il re d'Inghilterra di Boumil Raval. Traduzione di Sergio Corduas.
E così partii soddisfatto. E quando arrivai a Praga trovai lì un avviso perché scegliessi o scontare la pena e presentarmi al Pankrak, o scegliere una brigata di lavoro nei boschi secondo giudizio e preferenza, ma con una condizione, che dovevo farla nelle zone di confine. Il pomeriggio andai all'ufficio e presi la prima brigata che mi offrirono, ed ero felice, la mia felicità aumentò, quando scoprii che avevo perso da qualche parte un tacco. Avevo consumato quel pezzo di pelle sotto il quale tenevo nascosti gli ultimi 2 francobolli, gli ultimi grossi soldi che mi erano restati da mia moglie Lisa, che aveva portato quei francobolli da Lemberg dopo l'incendio del ghetto e la liquidazione degli ebrei. Camminando per Praga non portavo più neppure la cravatta, non cercavo più di essere neppure un pochino più alto, non sceglievo più dagli alberghi che sfioravo su Corso Napricopice a Piazza Venceslao quali avrei comperato. Addirittura ero maliziosamente contento di me stesso, che il mio cammino verso il futuro era ormai soltanto un cammino mio. Non avrei più dovuto fare inchini e dire, fare attenzione a buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, bacio alle mani, fare attenzione al personale, e se del personale facevo parte io, anche che il capo non vedesse che mi ero seduto, mi ero acceso una sigaretta, mi ero preso un pezzetto di lesso. Ormai non vedevo l'ora, l'indomani sarei partito per un luogo lontano. Lontano dalla gente. Gente ce ne sarebbe stata, però ci sarebbe stato anche quello in cui credevo, come tutti gli impiegati che lavorano alla luce delle lampadine, che un giorno sarei andato in campagna, che un giorno, quando sarei stato in pensione, sarei andato a vedere com'era un bosco e com'è il sole, il cui splendore per tutto il giorno e per tutta la vita mi colpisce il viso, tanto che sono costretto a coprirmi la faccia con un cappello o un'ombra. Amavo quando facevo il cameriere, tutti quei portieri, tutti quei portinai e fuochisti dei riscaldamenti centrali che almeno una volta al giorno uscivano davanti alla casa, rovesciavano la testa all'indietro e guardavano dalle fosse delle strade di Praga la striscia di cielo, le nubi, che ora fosse davvero secondo natura e non secondo l'orologio. L'incredibile che stava diventando realtà non mi aveva abbandonato, e io in quell'incredibile credevo, in quello stupefacente stupore, in quella meraviglia. Era quella mia stella che mi accompagnava nella vita, forse soltanto per dimostrare a se stessa che c'era sempre da qualche parte qualcosa di stupefacente che l'aspettava. E io, che avevo eterno il riflesso di quella stella davanti agli occhi, credevo in lei sempre di più. Sempre di più, perché così come mi aveva portato a essere milionario, così ora che ero stato di nuovo sbattuto dai cieli giù in basso sulle 4 zampe, vedevo che quella mia stella brillava più di altre volte. E soltanto ora avrei potuto guardare nel suo cuore stesso, nel suo centro, che i miei occhi avevano dovuto, per tutto ciò che nel frattempo aveva vissuto, indebolirsi a tal punto da poter vivere e sopportare ancora di più. Forse per poter vedere e conoscere di più avevo dovuto diventare debole. Così era. perché quando arrivai sul luogo, 10 chilometri, feci piedi nel bosco, e quando ormai cominciavo a disperarmi, ecco che c'era lì una casa forestale diroccata. Però io, come vidi quella casa, pensai che sarei impazzito per la gioia, tanto quella casa forestale mi commosse. Era una casa prima tedesca, così come uno che è cresciuto e ha vissuto in città si immagina che sia una casa forestale, quando si dice casa forestale. E mi sedetti sotto i ramoscelli selvatici di una vite su una panchina. Sentivo battere dall'interno della casa una vera pendola, che non avevo mai veduto. Sentivo i suoi meccanismi a rotelle di legno e il cigolio della catena, e la catenella tirata dai pesi. E attraverso lo squarcio fra due colline scrutavo il paesaggio, che però ormai non aveva campi. Già camminando avevo indovinato dove si coltivavano le patate, l'avena, dove ancora la segale. Tutto però era ormai ricoperto di erbacce, e dappertutto dagli edifici in rovina e dai recinti sbucavano rami inselvatichiti e ramoscelli di ribes che maturava. M'ero anche fatto coraggio e volevo entrare in alcuni edifici, ma non entrai. Restavo lì con un profondo e terribile sentimento. Non riuscivo a oltrepassare la soglia, là dove tutto era a pezzi, i mobili rovesciati, le sedie come se qualcuno le avesse atterrate, avesse fatto alla sedia un doppio Nelson, e con un'accetta qualcuno aveva spaccato le travi, con un'altra la cassapanca chiusa col lucchetto, e in un paesino pascolavano le vacche. Era mezzogiorno e probabilmente tornavano a casa, così andai con loro. E le vacche salivano lungo una fila di vecchi tigli, dai quali sbucava la torre di un castello barocco. E quando gli alberi si diradarono, davanti a me stava un bel castello, con i riquadri disegnati con un chiodo nella malta fresca. Forse era Rinascimento, come pensai. E le vacche entrarono dal portone divelto di quel castello, e io andai dietro a quelle vacche, che forse si erano perdute o che mi dicevo. Ma quelle vacche lì avevano una stalla, una grande sala cavalleresca, alla quale portava una larga scalinata, e le vacche al primo piano stavano in questa sala, sotto un lampadario di cristallo, e belle scene di vita dei pastori, ma tutto dipinto come se fosse stato da qualche parte in Grecia. Perciò quei corpicini di donne e uomini non erano vestiti in modo adatto al clima di quei luoghi. Doveva essere da qualche parte al sud d'Europa, o ancora più lontano, nella terra promessa, perché quei vestiti li portavano tutti come nei quadri li portava Cristo Signore e le persone che a quel tempo vivevano con Lui. E lì c'erano anche fra le finestre dei grandi specchi, e quelle vacche si guardavano di gusto e lungamente. E io in punta di piedi scesi giù per le scale in mezzo alle cacche, e pensai anche che questo era forse l'inizio di un altro caso di come l'incredibile era diventato realtà. Considerando poi me stesso un eletto, Vedevo che se lì ci fosse stato al posto mio un altro non avrebbe visto nulla, ma io godevo di quel che vedevo, addirittura provai gioia vedendo un tale abbandono per me terribile. Era una cosa come quando ognuno ha paura del delitto e si guarda dalle disgrazie, ma appena da qualche parte succede qualcosa, chiunque può va lì e guarda fisso un'accetta dentro una testa, una vecchia investita da un tram. Solo che io adesso camminavo e non scappavo, come scappano dal luogo della disgrazia le altre persone. Io ero contento che fosse così. Addirittura andavo scoprendo che quelle disgrazie e sofferenze e quella mostruosità per me erano poche. Che non soltanto su me, ma anche sul mondo se ne sarebbero potute rovesciare di più. Così stavo seduto davanti alla casa forestale, e poi vennero due persone, e io vedevo che erano certamente quelli che abitavano lì, e quelli con i quali avrei condiviso lì un anno intero, e forse più. Dissi chi ero, e dove mi avevano mandato, e un uomo con i baffetti grigi e un solo occhio mi disse, piuttosto borbottò, che era professore di letteratura francese, e indicò una bella ragazza, della quale riconobbi subito che veniva certamente da un riformatorio o una di quelle che sostavano dietro alla porta delle polveri che venivano da noi quando la borsa chiudeva. Anzi, dai suoi movimenti immaginavo come fosse da nuda, che peli avesse sia nell'ascella sia sulla pancia. Addirittura stupii me stesso e lo ritenni un buon segno, perché questa ragazza dopo tanti anni aveva risvegliato in me il desiderio di spogliarla lentamente, se non nella realtà, almeno poi con gli occhi. E mi disse che era lì in punizione perché le piaceva molto ballare di notte e che si chiamava Marcela e che aveva imparato il mestiere nella fabbrica di cioccolato dei Marsner, la Orion, e portava calzoni da uomo che erano pieni di resina e aghi. Nei capelli aveva aghi appiccicati su tutto il corpo, e quel professore portava come lei stivali di gomma, dai quali sbucavano delle fasce, e anche lui aveva resina di pina e diabete appiccicata su tutto il corpo, e tutti e due profumavano come fronde, come ceppi. Ed entrarono nella casa forestale, e io entrai dietro di loro. È un casino simile non l'avevo visto neppure in quegli edifici diroccati, prima tedeschi, dove qualcuno con le accette aveva cercato tesori o aveva spaccato lucchetti per aprire armadi e cassapanche. Il tavolo era pieno di mozziconi e fiammiferi, ed era la stessa cosa sul pavimento, come se qualcuno avesse buttato giù col gomito tutto quel che era restato dei rifiuti sul tavolo. Il professore mi disse che avrei dormito al primo piano, e mi ci portò subito, e girò la maniglia col tacco di gomma, col piede. E io ero in una bella cameretta, tutta di legno, con due finestrelle intorno alle quali si attorcigliavano ramoscelli e tralci di vite, e quando aprì la porta entrai su un balcone, anch'esso di legno. Potevo fare il giro della casetta, vedevo tutti i punti cardinali, fustigandomi sempre i ramoscelli di vite selvatica. Sedetti su una cassapanca spaccata e riposi le braccia in grembo, e avevo voglia di esultare, avevo voglia di fare qualcosa. Aprì la valigetta, e in onore di quel che avevo visto e di quel che mi aspettava, mi infilai quella fascia azzurra, e sul fianco della giacca mi allacciai la stella dorata. E così scesi nella camera da letto. Il professore stava con i piedi sul tavolo e fumava, e quella ragazza si stava pettinando i capelli e ascoltava quel che il professore le raccontava. La chiamava signorina e ripeteva quel signorina quasi continuamente, tanto che per quel che si nascondeva nella parola signorina tremava tutto. Pensai che le stesse suggerendo qualche cosa. E così entrai, e siccome ormai ogni cosa mi era indifferente, dunque preziosa, andai avanti e indietro teatralmente, con le braccia sollevate, come in una sfilata. Mi feci vedere da tutte le parti, e poi mi sedetti e domandai se al pomeriggio dovevo andare con loro al lavoro. Il professore fece una risata, aveva begli occhi, e disse: «Discendenza malvagia, stupida e criminale!» E come se non notasse quella decorazione, disse che saremmo andati al lavoro un'ora dopo. Continuava la conversazione con la signorina e io non mi meravigliavo che le dicesse parole in francese, la table, une chère, maison, e lei ripeteva e sbagliava l'accento, e lui con grandissima gentilezza le diceva: «Senti, bella tonta, io mi slaccio la cintura e te la do sul muso, non con la pelle ma con la fibbia», e le ripeteva di nuovo teneramente quelle parole in francese, pazientemente, come se la carezzasse con gli occhi e la voce quella ragazza del cioccolato Orion della ditta Martin, che probabilmente pronunciava di nuovo male quelle parole. Mi sembrava che quella Marcella facesse resistenza, che non voleva imparare. Che lo sapeva, ma lo diceva volutamente in modo che il professore la insultasse teneramente: «Discendenza malvagia, stupida, criminale!» E mentre chiudevo la porta, il professore disse rivolto a me: «Grazie!» E io infilai la testa fra i battenti e dissi: «Ho servito l'imperatore di Abissinia», e passai la mano sulla fascia azzurra. Dovettero prestarmi stivali di riserva, perché qui il terreno era davvero bagnato. La mattina c'era tanta rugiada che la si apriva come tende. Cadeva su ogni stelo, su ogni foglia, come una specie di coroncina. Bastava urtare un ramoscello e la rugiada si sgranava come una collana rotta. Dal primo giorno il mio lavoro fu straordinario. Tornammo a un abete, un bel abete che era già ricoperto fino a metà dei ramoscelli di pino e abete, e seggammo altri rametti e ne facemmo cataste sempre più alte, finché poi vennero due operai con una sega a mano, e il professore mi disse che quello non era un abete qualunque, era un abete risonante, e come dimostrazione estrasse dalla borsa un diapason, lo batté contro il tronco e lo tese verso di me, e quello suonava molto bene ed emetteva suoni chiari, pieni di cerchi colorati concentrici. Mi consigliò di poggiare l'orecchio sul tronco e di ascoltare quei suoni paradisiaci, e così stavamo lì abbracciando quell'abete. La ragazza era seduta su un ceppo fumando e aveva un'aria indifferente, ma come tutto quello l'annoiava e la irritava, alzava gli occhi al cielo quasi per un'accusa con chi era costretta ad annoiarsi lì al mondo, e io scivolai giù. abbracciai in ginocchio quel tronco che dentro rimbombava più di un palo del telegrafo e poi, quando gli operai si inginocchiarono per tagliarlo, salii su quei rami accatastati fino a metà del corpo dell'abete e ascoltai come la sega fendeva e come lungo l'abete saliva un alto lamento, come quell'armonia che avevo sentito veniva incessantemente annientata dal suono della sega, come il tronco lamentava che gli stavano fendendo il corpo. E poi il professore mi fischiò perché venissi giù, scesi, e un momento dopo l'abete si inclinò, esitò, restò fermo un istante, inclinato, e poi veloce, come un lamento nel legno delle radici, cadde. E nella caduta fu trattenuto come fossero braccia spalancate da quei rami accatastati che rallentarono così la sua caduta e impedirono, come disse il professore, impedirono che si rompesse, che perdesse quella musica delle sfere di legno dell'abete. Perché di abeti come quello ce n'erano ben pochi, e ora sarebbe toccato a noi di sfrondarlo con cura e, secondo il piano che aveva con sé, di tagliarlo, e poi sempre cautamente, su cuscini, come in una vatta di rami, portarlo in fabbrica, dove quell'abete sarà tagliato in assi, assicelle, sottili pannelli, con i quali in fabbrica si faranno violini e violoncelli, strumenti musicali a corda. Ma soprattutto saranno cercate alcune assicelle che continuano a conservare dentro di sé quella musica. Così stavo lì già da un mese, poi da mesi due. Preparavamo i rami affinché gli abeti musicali risonanti, come quando la mamma depone un bimbo nei cuscini, stessero distesi e non si rompessero le note imprigionate nel loro tronco acustico. E ogni sera ascoltavo come il professore ci ricopriva di terribili insulti. Insultava con ogni nome osceno non soltanto quella ragazza, ma anche me. Tutti eravamo idioti, imbecilli, iene maculate, e mefiti guaiolanti, per insegnarci prima le parole francesi. Mentre preparavo la cena nella stufa piastrellata di montagna e accendevo le lampade a petrolio, ascoltavo le belle parole che uscivano con errore costante dalle labbra di quella ragazza che avevano mandato in brigata dalla fabbrica di cioccolato per il fatto che le piaceva divertirsi. Le piaceva dormire ogni volta con un ragazzo diverso, come ci aveva detto, e in generale la sua testimonianza non differiva da quel che avevo sentito da altre ragazze di strada, ma la differenza stava nel fatto che questa ragazza lo faceva volentieri e gratis, solo per amore, solo per la gioia momentanea che qualcuno le voleva bene per un momento, forse anche per una notte intera, e questo le bastava per essere felice. Mentre invece lì doveva lavorare e in più la sera doveva imparare le parole francesi. Non che lo volesse, ma era perché si annoiava e una serata così lunga non sapeva come ammazzarla, visto che non c'era con chi. E il secondo mese il professore cominciò a far lezione di letteratura francese del XX secolo. E allora ci fu un cambiamento, perché eravamo contenti tutti e due. Marcella cominciò a mostrare interesse. Il professore per serate intere spiegava dei surrealisti. E di Robert Desnoy, di Alfred Jarry, e di Raymond de Signé, delle belle donne di Parigi, dei begli uomini, e poi una volta portò un testo in lingua, La Rosa Pubblica si chiamava, e ogni sera leggeva e traduceva una poesia. E lavorando analizzavamo immagine per immagine, tutto era poco chiaro, tuttavia con l'analisi raggiungevamo il senso, e io ascoltavo, e anche io cominciai a leggere libri, poesie difficili che non mi erano mai piaciute, le leggevo e le capivo. Così spesso davo un'interpretazione, il professore diceva, asino, idiota, come fa a saperlo? E io mi sentivo come un gatto che qualcuno gratta sotto il collo. Un bel riconoscimento era che il professore insultasse qualcuno, probabilmente cominciava a volermi bene, perché mi insultava allo stesso modo di Marcella, con la quale lavorando parlava ormai solo francese. Fabbrica con quel legname musicale e dopo averlo consegnato presi in cambio la paga, comprai cibi e provviste e comprai anche una bottiglia di cognac e un mazzetto di garofani. Ma all'angolo della fabbrica incominciò la pioggia e io mi riparai appena in tempo sotto un albero e poi feci una corsa fin dentro una specie di vecchio gabinetto per ripararmi da quell'acquazzone che tamburellava sui pannelli da cui era ricoperto quel gabinetto. Però non era un gabinetto, lì ci doveva essere stata una garitta, un casottino per la guardia militare. Notai che erano chiusi con pannelli e anche i buchi sul fianco del casottino, perché non tirasse vento. E mentre me ne stavo seduto nel casottino, mi guardai intorno e picchiettavo sui pannelli che ricoprivano il tetto e i fianchi. E quando smise di piovere, ritornai alla fabbrica di strumenti musicali. Due volte mi buttarono fuori, ma alla fine riuscii comunque a vedere il direttore e lo portai sul retro della fabbrica, al magazzino diroccato, ed era proprio come avevo visto. 10 pannelli rari, vecchi di alcuni decenni, che anni prima qualcuno aveva usato per ricoprire col casottino da guardia riparandolo dal vento. «Come hai riconosciuto che è legno da musica risonante?» si meravigliò il direttore. «Ho servito l'imperatore d'Abissinia», dissi. Ma il direttore rideva e mi batteva sulle spalle, soffocava dalle risate e ripeteva «Questa l'è venuta bene!» E anche io sorridevo perché probabilmente ero ormai tanto cambiato che nessuno guardandomi capiva che davvero avevo servito l'imperatore di Abissinia. Vi basta? Con quest'oggi finisco.
Fausto Paravidino ha letto Ho servito il re d'Inghilterra, di Boumil Raval. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce, @rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.